tornate, tornate a scuola. Avete freddo, ma ora ci saldiamo con il famoso effetto grotta di Betlemme o di Nazare o casa di Nazare. Qui le correnti di pensiero, voi che siete esperti di sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, sono diverse. E abbiamo iniziato questo viaggio di studio 4 settimane fa. Questo è già il quinto itinerario sul territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, e l'argomento su cui stiamo riflettendo riguarda, ormai lo sapete, il fenomeno dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Sappiamo che l'ellenismo, nell'ottica della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro viaggio, che avviene nell'ambito di un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale, è vero, l'ellenismo è lo scenario delle più grandi operazioni di integrazione culturale che siano mai state fatte nel corso della storia del pensiero umano. E prima, lo sapete, ormai lo sapete, ma dobbiamo ripeterlo perché siamo qui a fare un'esperienza di studio. Prima c'è stata l'integrazione tra la cultura greca e le culture orientali, no? Abbiamo viaggiato con Alessandro, collega Alessandros, verso Oriente 2 anni fa, con la cultura persiana, la cultura indiana, la cultura cinese, il viaggio che abbiamo compiuto 2 anni fa. Poi c'è stata l'integrazione tra la cultura greca e nell'ellenismo, tra la cultura greca e la cultura beritica, cioè i libri della Bibbia, e il viaggio dello scorso anno, e voi sapete che la traduzione in greco dei libri della Bibbia è stato, sicuramente viene considerato l'avvenimento intellettuale più importante, non solo dell'ellenismo, ma uno dei più importanti della storia della cultura. Siamo influenzati da quell'avvenimento ancora oggi nella storia della letteratura, e non solo. E dopo, sul territorio dell'ellenismo, troviamo quel grande fenomeno di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina, quindi il viaggio che stiamo compiendo quest'anno. L'ellenismo è un territorio enorme. Di solito nei programmi scolastici non si fa tempo neanche a viaggiare con Alessandro e a citare alcuni personaggi, perché naturalmente comporta un impegno cronologico e anche un impegno didattico notevole. Sappiamo anche che il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina è caratterizzato da un complesso e dialettico rapporto di amore e odio, no? Abbiamo detto. E in questo contesto problematico emerge per prima la figura di Marco Porcio Catone, detto il censore, che abbiamo incontrato la scorsa settimana. Catone il censore, come sapete, è un cittadino della Repubblica Romana che vive nel secondo secolo avanti Cristo, e in un momento delicato della storia di Roma, cioè nel periodo di passaggio tra l'antica Repubblica, che è caratterizzata da un'economia tipicamente agricola, al periodo della cosiddetta Nuova Repubblica, periodo caratterizzato dall'economia mercantile. Ora, la scorsa settimana abbiamo imparato che Catone il censore, ricordate, no? È il primo scrittore in prosa della letteratura latina. Di solito quando lo si incontra anche a scuola non ci si sofferma granché su questo personaggio, no? Ne viene fuori un'immagine un po' particolare di una persona burbera, di una persona un po' rossa, di una persona fondamentalista. In realtà Catone il censore è stato uno scrittore, un grande scrittore, perché è un grande scrivano, non perché abbia delle qualità particolari misurate col metro della letteratura latina nel suo insieme, no? Come abbiamo già detto la scorsa settimana, Catone il censore è il primo scrittore in prosa della letteratura latina, e di lui ci rimangono i frammenti di tre opere significative: un trattato intitolato De Agricultura, una raccolta di 80 orazioni e un compendio di carattere storico intitolato Origines, Origini. Ora, questa terza opera di Catone il Censore, su cui abbiamo già la scorsa settimana puntato la nostra attenzione, è quella che ci interessa maggiormente. Origines, Origini, era una grande composizione in sette libri. Nel primo libro Catone raccontava la storia di Roma sotto i re, nel secondo e nel terzo libro raccontava le origini delle città italiche, da qui viene il nome di quest'opera, Origines, no? Cioè narrava la storia primitiva dei Liguri, degli Etruschi, dei Galli, dei Veneti, degli Insubri, degli Italioti, come li chiama, della Magna Grecia. Peccato che ne abbiamo pochi frammenti, perché sarebbe stato interessante non sapere, no, lui aveva delle notizie di, non di prima mano, però ora, nel quarto libro narrava la prima guerra punica, nel quinto la seconda, negli ultimi due, il sesto e il settimo, trattava delle vicende riguardanti altre guerre condotte dai Romani fino al 151 a.C. Ora, Catone il Censore, abbiamo detto, descrive gli avvenimenti evitando di scrivere i nomi dei comandanti dell'esercito. I comandanti dell'esercito appartenevano tutti a famiglie aristocratiche e naturalmente lui politicamente era nemico dell'aristocrazia e della borghesia mercantile. E quindi non li vuole elogiare, ma non solo, non vuole, evita di elogiare le famiglie aristocratiche da cui provenivano i comandanti dell'esercito, preferisce segnalare soltanto la magistratura che essi stavano ricoprendo, con una precisa scelta politica che fa, perché per lui prima vengono le istituzioni e poi vengono le persone. Le persone sono a servizio assoluto, secondo Catone, delle istituzioni. Non possono le istituzioni essere a servizio degli interessi privati di qualcuno, oggi avreste messo la mano, ma fino noi l'ellenismo è un periodo di tempo che è molto vicino a noi. Fino a questo momento, vedete, le storie romane erano state scritte da analisti ellenistici in lingua greca, i quali non risparmiavano elogi ai vincitori romani, ai comandanti romani, per ricevere qualcosa in cambio, no? E cioè, così si fa, no? Cioè, si cerca di esaltare qualcuno per propiziarsene la benevolenza e per avere, ma ce ne occuperemo di questo aspetto. Catone il Censore è il primo storico latino che, utilizzando una prosa vivace e polemica, esalti, senza voler fare né l'erudito né l'adulatore soprattutto, la stirpe italica che combatte contro i cartaginesi e contro i greci. Perché l'opera di Catone il Censore intitolata Origines, della quale rimane solo un certo numero di frammenti, ci interessa in modo particolare? Beh, quest'opera ci interessa in modo particolare perché nei frammenti che ci sono rimasti troviamo tracce di racconti mitologici, e il tema dei miti romani è molto interessante perché i problemi filologici che questo tema propone sono da prendere in considerazione, e gli interrogativi che propone, che fa sorgere questo tema, sono interessanti. Si domandano le studiose e gli studiosi di filologia: sono esistiti davvero i miti romani, oppure i miti romani sono miti greci riciclati? Ora, che siano miti greci riciclati è ormai appurato, ma il riciclaggio, che è un'operazione complessa, e oggi lo sappiamo, no? Per fare un buon riciclaggio intanto bisogna fare una buona raccolta differenziata, no? E quindi con tutto quello che comporta, noi ci rendiamo conto oggi, no? Di com'è sa come si pone la situazione dei rifiuti. Ecco, attenzione, è il riciclaggio quindi. Come è avvenuto questo riciclaggio? No? Il passaggio tra i miti greci e i miti romani. Non ci sono molti dati in proposito perché c'è una rimozione, c'è sempre stata una rimozione in corso. C'è stata una ricopiatura di storie, cioè una riproposizione di figure di contenuti con la semplice traduzione dal greco al latino, oppure questa operazione ha riguardato più l'aspetto formale, cioè nel senso che sono stati utilizzati generi letterari tipicamente greci per comporre storie mitiche contenenti elementi autoctoni, cioè originari romani? E beh, questo è un problema da specialisti, ma perché noi no? Cioè, voglio dire, perché i cittadini e le cittadine di questo paese no? No, volevo dire che ho letto l'altro ieri sul giornale dall'esimio Pirani, editorialista della Repubblica, che scrive un articoletto da una parte, forse l'avete visto anche voi. Ci sono 39 milioni di ignoranti in Italia, ahimè, ahimè, a me sono 30 anni che diciamo questa faccenda. Poi però, ecco, io ho letto con molto interesse, sono arrivato alla fine, come al solito il mio fegato mi ha risentito notevolmente, perché da editorialista, che io stimo, però mi rendo conto che continua a non esistere una cultura dell'alfabetizzazione in questo paese. Dice, beh, questa cosa è grave anche perché nei programmi televisivi c'è poca cultura, come se i programmi televisivi potessero porre rimedio alla situazione di analfabetismo che sta all'80%, no? In questo paese. Cioè si continua ad avere, cioè c'è una quindi completa, no? Assuefazione, no? Anche da parte degli intellettuali a questo problema, cioè tutto passa di lì, no? Attraverso i media, che è una bella parola latina. Ma è come se si potesse risolvere questo problema. È più che mai necessaria, ribadiamo, promuovere una campagna di alfabetizzazione culturale funzionale. Ora c'è poi chi afferma che i romani erano troppo pratici, troppo duri, troppo presi dalla guerra e dalla conquista della terra per perdere tempo con i miti, no? E c'è chi sostiene che i romani non ebbero miti propri, ma hanno creato in un tempo successivo racconti ad hoc, tanto per usare il latino, sulle loro origini, ab origine, e poi da persone pratiche, concrete, quali erano, li hanno trasformati in storia. Cioè se li sono inventati, si sono inventati dei miti per Benino e poi questi miti li hanno trasformati, riciclati in storia, ma questo è un tema che dovremo affrontare. Qui emerge una grande questione culturale che viene studiata tuttora, una questione che possiamo sintetizzare con due interrogativi intorno ai quali questo argomento ruota. Perché i greci hanno da sempre ben accettato di essere stati aborigeni? Attenzione, perché questa parola deriva dal latino ab origine. Noi quando pensiamo agli aborigeni pensiamo sempre a qualcosa attenzione, perché no, cioè, se non c'è un aborigine siamo fritti, no? E dobbiamo appropriarcene di questo invece di no, e quindi è chiaro che ora facciamo attenzione quindi a questa parola aborigeno, no? Che deriva dall'espressione latina ab origine. E hanno quindi i greci riflettuto sui contenuti anche abominevoli, no? Degli albori della loro cultura, con tutta la potenza della loro immaginazione, consapevoli del fatto che le cose raccontate non sono mai avvenute in quanto tali, ma continuano sempre a ripetersi in modo simile, no? Ricordate, nel 2004 abbiamo fatto un viaggio, in un territorio in cui ogni tanto si sentiva evidente il canto del caprone, il tragotto idos, quindi il territorio della tragedia, no? Ecco, queste cose non sono mai avvenute, ma sono sempre, diciamo, quindi le dobbiamo mettere in scena perché hanno un significato catartico, arrivano dalle origini e non le abbiamo ancora metabolizzate. E perché invece i romani hanno rimosso l'idea di essere stati aborigeni, accampando soprattutto in età imperiale la pretesa di essere stati da sempre fatti e finiti, quadrati ed equilibrati? Ora, intorno a queste domande, guardate, sono stati scritti centinaia di saggi, sono nate molte correnti di pensiero in proposito. Una cosa è certa, i greci hanno elaborato una cultura che ha teso a trasformare il lontano ricordo degli avvenimenti primordiali in miti, mentre i romani hanno elaborato una cultura che ha teso a trasformare i racconti mitici, quasi sempre mutuati da altre tradizioni, in storia. E difatti noi da scolaretti, no? Siamo andati a scuola, abbiamo terza elementare e abbiamo detto studiamo i romani e abbiamo cominciato a studiare dei miti sul filo dell'ambiguità, no? Cioè, ma è questa è la leggenda, però la leggenda è la leggenda, no? È talmente realistica questa leggenda, no? Anche se di mezzo ci sono lupe allattanti, vergini che rimangono, oh, questo è molto realistico. Ora, guardate sul punto 1 del repertorio, cioè, Catone il Censore è un personaggio complesso e l'incontro con lui risulta per noi molto utile per capire proprio il livello di complessità del tema che stiamo trattando, una complessità che si presenta sotto forma di alcuni paradossi. Allora, che significato ha questa affermazione? Sapete che molto spesso noi ci rendiamo conto di quanto proficuo ci siamo resi conto di quanto proficuo sia il paradosso, no, nella storia del pensiero umano. E Catone il Censore è ufficialmente un anti-ellenista, non lo sappiamo, e alla metà del secondo secolo avanti Cristo combatte la sua battaglia contro l'invadenza della filosofia e della retorica greca a Roma. E questo lo sappiamo, lo abbiamo studiato in questi percorsi, e Catone il Censore è pure schierato contro il patriziato romano, contro il partito dei mercanti, anche perché i membri più autorevoli di questo raggruppamento sociale che si sta imponendo sono filo ellenistici, e lui si trova un po' in imbarazzo, e cominciano a considerare la cultura ellenica come propria. È in questa fase, cioè alla metà del secondo secolo avanti Cristo, nel momento di passaggio tra l'antica Repubblica e la nuova Repubblica, che l'aristocrazia mercantile romana, forte del fatto di essere vittoriosa, rimuove l'idea di aver avuto degli antenati latini con la L minuscola, che sono stati degli aborigeni. Cioè, per il partito dei mercanti non è più il tempo di dedicarsi né alla divinazione o alla divinizzazione, né di dedicarsi all'agricoltura. Catone il Censore invece rivendica l'esistenza di una mitologia romana, cioè di un mondo delle origini ancorato alla cultura, alla cultura agricola latina, no? Sappiamo che qual è la mentalità, abbiamo imparato qual è la mentalità di Catone il Censore. Per lui c'è l'ager, la terra da coltivare, l'agricoltura e la famiglia che lavora tutta all'interno di questo sistema economico che lui considera il più sobrio, quindi il migliore. Catone il Censore rivendica l'esistenza di una mitologia romana, di un mondo delle origini ancorato alla cultura agricola latina, un mondo aborigeno in possesso di una sua peculiarità, sebbene influenzato dalla sapienza orfico-dionisiaca, che già dal VI secolo a.C., con le migrazioni dall'Ellade, no? Aveva condizionato tutte le popolazioni che si affacciavano sul Mar Mediterraneo. Quindi, paradossalmente, Ecco il paradosso. Catone, il censore, mentre da una parte fa professione di anti-ellenismo, dall'altra ragiona proprio come i greci sul tema della ricerca delle proprie origini. E insomma, che cosa vi fa venire in mente il termine aborigeno? Credo che tutti quanti abbiate nella vostra mente qualche cosa in proposito, beh, scrivete quattro righe. Come facciamo a sapere che Catone il censore rivendica l'esistenza di una mitologia romana, cioè di un mondo delle origini ancorato alla cultura agricola latina, un mondo aborigeno in possesso di una sua peculiarità sebbene influenzato dalla sapienza orfico-dionisiaca? Beh, possiamo fare chiarezza su questo tema in virtù del testo, dei frammenti che possediamo, dell'opera intitolata Origine. Prima di leggere il testo di uno dei frammenti delle origini di Catone il censore, dobbiamo fare su di esso una riflessione su questo di carattere filologico, perché siamo sul sentiero di un percorso di didattica della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 2 del repertorio. Catone il censore, nel testo di uno dei frammenti della sua opera intitolata Origini, afferma che la civiltà romana ha un inizio ben preciso. Attenzione, quindi c'è la visione di Catone sul mondo aborigeno latino. All'inizio, e questa versione di Catone ha pesato nella letteratura latina, lo vedremo. All'inizio, quindi aborigine della civiltà latina, ci sono degli antenati che hanno fondato due arti, sostiene Catone, molto importanti, tra loro collegate: la divinazione e l'agricoltura. Lui naturalmente tira l'acqua al suo mulino, perché è il leader, diciamo, del partito degli agricultores, anche se lui non lo vuol fare leader e non ne vuole sapere. Per lui ci sono le istituzioni, no, prima delle aggregazioni, e lui vuole essere unicamente un uomo delle istituzioni senza nessun potere reale, no, queste due arti Catone il censore le chiama primordia, e questa parola è composta, vedete, dal termine primus, che significa primo, e dal verbo ordiri. Attenzione a questo verbo latino molto importante, una parola chiave che questa sera incontriamo. Catone il censore, per dire iniziare, utilizza il termine ordiri, che significa avviare una successione ordinata, quindi una fila, no? E come ogni fila che si rispetti, vuole affermare Catone il censore, anche quella degli eventi deve avere un inizio capace di prefigurare e assecondare quanto si sarebbe disposto via via in successione, cioè fino al risultato finale. Quindi all'inizio, secondo Catone, non c'è nessun diluvio, nessun cataclisma che intervenga a interrompere quella serie ordinata di cose legate all'arte della divinizzazione o della divinazione e dell'agricoltura. In altri miti troviamo invece spesso, no, cataclismi, diluvi, situazioni molto spettacolari. Invece siamo in una situazione molto pratica, soprattutto c'è l'agricoltura di mezzo, quindi la rivoluzione del Neolitico. Il verbo latino ordiri, attenti, significa anche tessere, quindi lavorare un ordito, e significa anche, attenti, cominciare a parlare, a raccontare. Quindi se prendete il dizionario vedete che ordiri vi dice, vuol dire iniziare, vuol dire, no, tessere, vuol dire raccontare. Ecco, quindi mettete insieme queste cose e capite quanto sia importante scrivere quattro righe tutti i giorni, soprattutto di autobiografia, no? Ecco, se vogliamo tessere, ordiri, e cominciare a parlare, a raccontare. Ed ecco che allora i primordia, quindi divinazione e agricoltura, appaiono come l'avvio di un grande textus, cioè un bel tessuto, un lungo racconto, l'eco della voce di un Dio, no? Se vogliamo, no? Poi i poeti useranno questa terminologia metaforica molto significativa, no? Guardate, noi abbiamo a che fare molto materialmente con gli orditi, e con i tessuti. No, voi quali tipi di tessuto conoscete? Quanti tipi di tessuto sapete riconoscere? Ah, io ho sempre coltivato un'invidia fenomenale quando sono andato al mercato con qualche persona che toccava i tessuti e diceva: questo è là, questo è. La mia ignoranza era e la mia invidia era notevolissima, eppure senti lo fare. Ma qualcuno però lo conosco anch'io il tessuto. Ma oggi ci sono delle. Beh, insomma, metteteli in fila, ordiri, metteteli in fila, perché c'è un'etichetta e lì c'è l'ordiri, che il senso che ha l'ordiri. Cioè, metteteli in fila per iscritto i tipi di tessuto che conoscete e che riconoscete senza guardare l'etichetta. Questo è un esercizio importante da fare. Guardate che la cultura è coltura. Qui siamo proprio le radici stanno proprio in queste cose molto concrete. Se non ci fosse il telaio non ci sarebbero neanche i racconti. E così l'eco della voce di un Dio, dicevamo, dietro alla parola ordire. E allora qual è il Dio che Catone il Censore cita e pone alle origini della civiltà romana? Attenzione, siamo un po' arrivati al dunque di questo primo tassello. Se leggiamo il frammento che abbiamo in repertorio, conosceremo anche questo particolare, perché è proprio Catone che ce lo dice. E allora leggiamolo dalle origines, questo frammento delle origines di Marco Porcio Catone. Fu all'inizio, ab origine, così come. Sebbene in un tempo indefinito e lontano che i nostri antenati cominciarono a comunicare con gli dei immortali e impararono già in quei primi tempi il linguaggio divino per averne sempre la massima cura, perché questo linguaggio era alla base di una relazione speciale regolata sul beneficio degli uni e il contraccambio degli altri in una catena di reciprocità. Fu all'inizio che ai nostri antenati venne donato da un Dio il modello da realizzare per vivere al meglio su questa terra, vale a dire il modello di una persona per bene, Catone usa spesso questo termine, destinata ad abitare nei campi e ad averne la massima cura e rispetto. Per lui le persone per bene sono quelle che stanno nei campi e hanno una cosa bella, non molto. Fu così che oggi forse aspireremmo a tornare a vivere in campagna, no? Fu così che i nostri antenati dettero inizio, fu così che i nostri antenati dettero inizio alle due arti più importanti, primordial, la divinizzazione e l'agricoltura. All'inizio, prima ancora che mari e terre e cieli dessero forma al mondo, c'era già un Dio di nome Janus che sorvegliava tutto quanto passava. Eccolo qua. Catone il Censore scrive che Janus, in latino Giano, è il Dio delle origini secondo la tradizione religiosa dei romani. Ora, l'antica religione romana, cioè quella evocata da Catone il Censore, non perché lui fosse, guardate, particolarmente religioso, cioè Catone il Censore è un laico, lui si occupa di religione esclusivamente per motivi di stabilità e di ordine sociale, cioè la religione serve perché dà delle regole e quindi la religione corrisponde alla legislazione. E quindi no, al decretare, quindi la sua attenzione dietro la parola religio c'è la parola decreto per lui, quindi c'ha un valore laico quello che lui dice, e ha la caratteristica di essere semplice pratica, vedete l'antica religione romana, cioè di guardare in basso, e rispecchia l'indole di questo popolo, cioè l'antica religione romana risente dell'influsso della cultura orfico-dionisiaca di provenienza ellenica, e gli dei della cultura latina arcaica non hanno sembianze umane, ma si manifestano nei fenomeni della natura, cioè non hanno le stesse qualità morali o gli stessi vizi degli uomini. Queste caratteristiche, e voi lo sapete perché abbiamo studiato questi temi, queste caratteristiche li avranno invece gli dei olimpici, i quali sono divinità nuove, sono divinità più tarde rispetto a quelle della cultura orfico-dionisiaca, divinità nuove che avranno la loro sede in città, cioè sono dei cittadini nelle acropoli delle polis, mentre le più antiche divinità orfiche, così come le arcaiche divinità latine, avevano la loro sede in campagna, cioè in ambiente naturale, cioè il pantheon greco degli dei olimpici prende forma in un momento successivo rispetto alla cultura orfica, noi lo abbiamo studiato, e verrà poi romanizzato, e al tempo dell'impero gli dei dell'Olimpo prenderanno nomi latini e si trasferiranno a Roma, e questo è uno dei segni dell'avvenuta integrazione tra cultura greca e cultura latina, ma questo avverrà più tardi. Le antiche divinità romane, così come le arcaiche divinità orfiche, orfico-dionisiache, di natura greca, non avevano un aspetto antropomorfo, una completa forma umana, ma erano forze misteriose, indeterminate, che presiedevano all'agricoltura, alla guerra, alla casa e allo Stato. Quattro pilastri fondamentali, non molto rassicuranti alcun, ma specialmente uno, che però fa da perno a tutto, l'agricoltura, la guerra, la casa e lo Stato. La divinità principale, ce lo ha comunicato poco fa Catone il Censore, è Janus, Giano, e l'etimologia del suo nome ci conduce su un terreno di grande praticità. Ecco la parola chiave più pesante di questa sera insieme ad altre due. Il nome Janus deriva dalla parola chiave Janua, che significa porta. La porta. A Janus, in quanto porta d'ingresso nel tempo e nello spazio, è difatti dedicato Januarius, gennaio, il primo mese dell'anno, il mese che fa da porta per entrare nell'anno. Quindi guardate che noi continuiamo a celebrarlo costui, questo personaggio un po' ambiguo, che poi vedremo che cosa si sa di lui. Quando sentite il nome di Giano, voi certamente pensate subito, siccome lo conosciamo, no, ad un attributo che lo accompagna, Giano bifronte, no? È vero? Tutti lo avete nella vostra testa ben fatta, questo attributo. Difatti questa divinità viene raffigurata con due facce contrapposte per indicare i due atti dell'uscita e dell'entrata, e che sono due momenti fondamentali, due elementi fondamentali della nostra esistenza, quindi due temi di carattere esistenziale, ontologico addirittura, no? Cioè dell'essenza della nostra vita. Cioè, il Tempio di Giano forse sapete anche questo, rimaneva aperto in tempo di guerra, perché si pensava, guardate che questo pensiero è comune a tutti i popoli dell'età siale della storia, no? Che il Dio uscisse dalla città insieme con l'esercito, no? E pensate al Dio di Israele, che noi conosciamo bene perché siamo stati sul territorio della sapienza poetica beritica, abbiamo Dio di Israele sta addirittura sotto una tenda, sempre con l'esercito in giro di qua e di là, quindi rivendica questo suo modo di collocarsi sul territorio, no? Dirà Salomone: io non voglio nessun tempio, siamo stati sotto una tenda, bisognerà continuare a stare, fatela tu una bella casa, tu che sei, credi di essere io. Ecco, e viceversa, le porte del tempio di Giano venivano chiuse in tempo di pace, e guardate, quindi per dire è tempo di pace, i poeti latini useranno la metafora è tempo in cui le porte del tempio di Giano sono chiuse. Questo è un verso, di un tipo che noi conosciamo, che incontreremo anche questa sera. A proposito di poeti latini, siccome noi non possediamo il testo dell'opera di Catone il Censore, dove lo scrittore probabilmente descriveva le caratteristiche del dio Iano, sebbene per saperne di più su questa figura mitica dobbiamo imbastire una ricerca filologica indagando dentro il patrimonio della letteratura latina e investigando nei testi delle opere che nascono nel contesto e sotto l'influsso della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, così si chiama il territorio che stiamo attraversando. Quindi dobbiamo usare, abbiamo detto, il pendolo, cioè dobbiamo per forza di cose spostarci un pochino più avanti rispetto a Catone il Censore, nei secoli precedenti, per vedere di raccogliere delle notizie su Janus e poi ritornare indietro come fa il pendolo. E il nome del dio Janus ci porta davanti ad un paesaggio intellettuale dove ci sta aspettando, come ogni anno quasi da un quarto di secolo a questa parte, un nostro collaboratore affezionato che viene considerato da molte studiose, da molti studiosi di filologia, il più importante poeta, perlomeno uno dei più importanti poeti della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale. Ora, noi non vogliamo creare delle graduatorie, perché è lui stesso che ce lo chiede, specialmente da quando, dopo aver fatto l'ultima esperienza della sua vita in esilio lontano da Roma, ha cominciato questo poeta a coltivare l'umiltà, una virtù che non conosceva quando era una stella, una star del firmamento romano, tanto da contendere l'audience all'imperatore, non so, nei sondaggi costui era sempre un pochino più avanti dell'imperatore, e quello ha giocato in modo negativo nei suoi confronti. E il personaggio di cui stiamo parlando, lo avete già capito, si chiama Publio Ovidio Nasone, Ovidio, 43 avanti Cristo, 17 dopo Cristo, il quale è vissuto due secoli dopo rispetto a Catone il Censore, cioè in un tempo in cui la Repubblica ha cessato di esistere e lo Stato romano, con Cesare Ottaviano, detto Augusto, è lui che si è dato questo nome, si è costituito in impero. Quindi dobbiamo far sì che il pendolo vada un pochino più avanti e poi ritorni indietro. In questi due secoli, gli ultimi due secoli prima della nascita di Cristo, il processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina si è completato e dobbiamo affermare che la cultura latina ne ha tratto vantaggio. Catone il Censore, con la sua mentalità nazionalistica, teme che la cultura greca possa scardinare le tradizioni della civiltà latina. Invece è successo che la cultura greca ha funzionato come elemento corroborante per la cultura, la filosofia e la letteratura latina. e l'opera di Ovidio è un elemento illuminante da questo punto di vista, e adesso ce ne renderemo conto. E finalmente in questo viaggio incontreremo Ovidio nel suo habitat naturale. Sì, perché l'habitat naturale di Ovidio è proprio quello della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. In questi anni noi l'abbiamo incontrato, no? In altri territori ci è venuto incontro, ma lui abita, se così si può dire, abita qui. E diremo delle cose su di lui. Il paesaggio intellettuale dove abita Ovidio è vastissimo, che non abbiamo mai detto prima. E allora procediamo con ordine, torniamo alla figura di Janus nel momento in cui Catone il Censore, nel secondo secolo avanti Cristo, ce la presenta nell'opera intitolata Origini. Cioè, la nostra riflessione non può che iniziare con un interrogativo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il dio Janus, quindi Giano, è un'antica figura mitica tipicamente latina, oppure è un prodotto di contaminazione culturale? Anche Catone il Censore sa che il dio Janus è una figura che rispecchia sì il carattere degli aborigeni latini, ma risente soprattutto dell'influsso ellenico e quindi possiede l'impronta della cultura orfica. Difatti la figura mitica di Janus, il dio della Janua, della porta, nasce, secondo la visione del mondo che hanno maturato gli antichi latini, da un'interpretazione stessa della figura di Orfeo, perché i racconti mitici che vedono come protagonista il personaggio di Orfeo, noi lo abbiamo incontrato diverse volte, dal VI secolo avanti Cristo, si sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, soprattutto quella straordinaria allegoria che è la favola di Orfeo ed Euridice, ve la ricordate? E questi racconti hanno contribuito a contaminare le tradizioni dei popoli italici, dando luogo a narrazioni contenenti nuove forme allegoriche. Qual è il nesso tra la figura di Orfeo e la figura del dio Janus? Guardate, la relazione tra Orfeo e Janus sta nel fatto che entrambi questi personaggi, e forse lo avete capito per conto vostro se ci riflettete un momento, sovraintendono all'azione dell'entrare e dell'uscire. Guardate, queste due azioni sono due azioni molto importanti. Che cosa vi fanno venire in mente? Ecco, queste due azioni, vedete, entrare e uscire sono due azioni che a volte mettono alla prova, siamo entrati, siamo usciti da situazioni o da luoghi ben precisi. Scrivete quattro righe in proposito. È abbastanza facile capire la relazione culturale che esiste tra la figura ellenica di Orfeo e quella latina del dio Janus, ma Ovidio, per questo ci ha dato appuntamento, ci può essere d'aiuto anche in questo caso. La descrizione più poetica del mito di Orfeo, la cui conoscenza ci permette di capire il nesso che esiste tra Orfeo e Giano, la troviamo proprio nell'opera più famosa di Ovidio, ricordate, no? Qual è? Le Metamorfosi, un'opera in versi. Quante volte l'abbiamo incontrata? Ora la citiamo appena, addirittura siamo stati tra i pochi che ne hanno anche festeggiato i 2000 anni di quest'opera, qualche anno fa, forse qualcuno c'era questo festeggiamento. Un'opera scritta in latino ma con un titolo in greco, Metamorfosi, in greco significa trasformazioni. Quest'opera, come sapete, narra una sorta di storia del cosmo, dal caos originario fino all'esaltazione della grandezza di Roma, attraverso la sequenza di circa 250 favole che narrano episodi di trasformazioni contenuti nella mitologia greca. Cioè, quindi si esalta, no, la grandezza di Roma attraverso, ecco, vedete che qui, diciamo, l'integrazione, la contaminazione culturale ormai è piena, no, attraverso il mondo greco, il mondo della mitologia greca. E c'è chi, o per sfuggire agli dèi, o per beneficio degli dèi, si trasforma da essere umano in una pianta, o in un animale, o in una statua, o in un'altra diversa forma inanimata. Sono famosissime le trasformazioni di Zeus in chiave adulterina, gli adulteri di Zeus, no? Quante volte li abbiamo studiati. Le Metamorfosi di Ovidio sono uno dei più grandi romanzi che siano mai stati scritti, no? Perché è stato utilizzato poi proprio in questa chiave. Le Metamorfosi è uno di quei capolavori che determinano il completamento dell'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. E nel famoso libro decimo delle Metamorfosi, Ovidio ci racconta in perfetta forma letteraria proprio la favola di Orfeo ed Euridice. Tutti conoscono il contenuto di questa favola, no? Ve la ricordate? Orfeo è un sublime cantore, figlio del dio Apollo e della musa Calliope. Calliope significa dalla bella voce, ope la voce, callos è bello, quindi è una bella metafora, no? Cantando le sue poesie, Orfeo fa innamorare tutti, ma in particolare la bellissima Euridice, la quale però ben presto muore, e allora Orfeo compie un'azione straordinaria, no? Che riesce ad entrare in un territorio precluso ai viventi, perché Orfeo è uno che sa entrare, come Janus, non è altro che Janus che arriva attraverso tutta una metabolizzazione, o se volete metamorfosi. Ora, Orfeo, incantando i guardiani infernali, affascinando la regina dell'oltretomba con il suo canto, riesce a varcare la porta dell'Ade e potrebbe riportare la sua Euridice alla vita terrena se lui, mentre lei lo segue sulla via del ritorno nel mondo dei vivi, non cedesse alla tentazione di voltarsi per guardarla, infrangendo un divieto impostogli da Persefone, la regina degli inferi, forse gelosa. E così Orfeo, a causa di questa infrazione, perde definitivamente l'amata, che viene risucchiata nell'Ade, e lui è costretto a uscire da solo. Quindi riesce a entrare in un posto dove è difficilissimo entrare, soprattutto riesce ad uscire da quel posto dal quale... Ora, la capacità che ha Orfeo di entrare e di uscire persino dalla porta degli inferi è motivo di ispirazione per chi ha creato la figura di Janus, il dio latino della porta. La figura del dio Janus, inoltre, viene anche pensata in modo che non possa cadere nel grave errore che ha commesso Orfeo. Janus, infatti, sarà di fronte e saprà guardare indietro, nel passato, in avanti, nel futuro. Dobbiamo aggiungere, sulla scia di questa nostra riflessione, il fatto che Janus sa ben guardare avanti e sa ben guardare indietro, mentre Orfeo, attenzione, sa soprattutto guardare in alto. E questa è la differenza. Quindi, nel momento in cui affermiamo che le figure di Orfeo e di Janus hanno tratti comuni, dobbiamo necessariamente mettere in evidenza che esiste anche una fondamentale differenza tra l'antica cultura ellenica di carattere orfico e l'antica cultura latina detta ianuaria. Ecco la cultura ianuaria che abbiamo evocato in queste settimane. È chiaro che questo termine deriva da Janus. Orfeo guarda in alto, cioè guarda il cielo, ed è il depositario del concetto dell'immortalità dell'anima e dell'idea della resurrezione spirituale dell'essere umano, mentre Janus guarda in basso, cioè guarda la terra e osserva da entrambi i lati, quello dell'entrare e quello dell'uscire, i cicli della natura che regolano materialmente tutta la vita agreste. Questa è la differenza tra la cultura orfico-dionisiaca, no? Che della quale si struttura il concetto dell'anima e della risurrezione, abbiamo studiato questo fa la risurrezione nella natura, e invece l'arcaica cultura latina, che è molto materiale, che è legata alla terra, all'acquitrino, al guardare in basso piuttosto che a guardare in alto. Guardate, noi non abbiamo fissato un appuntamento con Ovidio perché ci parli del mito di Orfeo, ma proprio perché ci faccia conoscere meglio, sulla scia del tema che stiamo trattando, chi è il dio Janus. È capace di farlo? Ovidio è capace di fare tante cose. Catone il Censore, alla metà del secondo secolo avanti Cristo, temeva che le tradizioni romane si sarebbero perse a causa dell'invadenza della cultura greca. In realtà invece la cultura greca, con l'ausilio delle sue forme letterarie, ha contribuito a far sì che gli autori latini valorizzassero le antiche tradizioni romane. Com'è avvenuta questa operazione culturale di mantenimento e di valorizzazione di quelle che Catone il Censore chiamava le antiche tradizioni? Vedete, agli albori delle antiche tradizioni romane c'è la cosiddetta cultura januaria, e noi sappiamo che questa dicitura fa riferimento, e adesso lo sappiamo, lo abbiamo imparato, al nome del dio Janus. E che cosa ha da comunicarci, quindi in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, Ovidio sulla cultura januaria? Ora, prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo rinfrescarci la memoria sulla vita e sull'opera di questo personaggio per poter ribadire un concetto cardine del tema che stiamo affrontando. Catone il Censore, che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane, e Publio Ovidio Nasone rappresentano il punto di partenza e quello di arrivo della fase più significativa del processo di integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Cioè, nei due secoli, gli ultimi due secoli dell'era prima di Cristo, secoli del primo ellenismo, potremmo dire, che intercorrono tra, quindi, le opere di Catone il Censore e le opere di Ovidio, si determinano tutta una serie di situazioni storiche, politiche, culturali, che portano al passaggio da un atteggiamento in cui prevale ancora la diffidenza verso i greci ad una posizione di completa fiducia e di identificazione con i valori della cultura ellenica. Noi abbiamo conosciuto Catone il Censore, con lui abbiamo respirato l'aria effervescente che tira a Roma alla metà del secondo secolo avanti Cristo. Naturalmente ci dobbiamo tornare in questa Roma in cui nasce la nuova Repubblica di stampo mercantile, perché abbiamo incontrato solo Catone il Censore, che rappresenta l'ideologia agraria anti-ellenistica, ma noi dobbiamo studiare anche l'altra faccia della medaglia, no? Cioè il primo movimento filo-ellenistico romano, e verremo poi invitati in una casa illustre, lo sapete già, no? Abbiamo l'invito. Ora però facciamo una visita a Roma, quindi usiamo il pendolo e andiamo di due secoli avanti con il pendolo, all'inizio del primo millennio, in compagnia di Ovidio, in modo da determinare i confini di uno spazio che contiene un periodo, cioè gli ultimi due secoli prima dell'era cristiana, molto creativo per la cultura e per la letteratura latina. Guardate sul punto 4 del repertorio. Molti di voi già sanno che Ovidio è nato a Sulmona, e la scuola ha consigliato più di una volta di fare una visita a questa bella cittadina abruzzese, dove si conserva la memoria di questo scrittore, non è molto lontana. E Ovidio è nato in una famiglia ricca, appartenente al ceto equestre. A 12 anni, insieme al fratello, viene inviato a Roma perché possa frequentare le più importanti scuole di retorica del tempo. Vedete, non si parla più di cacciare i rettori dalla città, come 200 anni prima, ma a questo punto invece ora trovano lavoro. E Ovidio frequenta le due scuole di retorica più rinomate, quella di Aurelio Fusco e quella di Porcio Latrone, un nome che sembra poco raccomandabile, ma in realtà era un grande maestro di retorica. E poi, come tutti i giovani di buona famiglia dell'epoca, va a completare, a fare il Grand Tour, cioè il grande viaggio, la sua formazione ad Atene, e in seguito sempre per motivi di studio, viaggia, se lo può permettere, viaggia, visita l'Asia Minore, l'Egitto, la Sicilia, e quando torna a Roma, lì mette a frutto le sue competenze, con competenze nuove e più perfezionate. Quando torna a Roma, secondo il volere dei suoi genitori, Ovidio inizia la carriera pubblica, ma guardate, la politica non fa per lui. Cioè, si limita a ricoprire magistrature minori senza nessuna ambizione, lui non ha ambizione, ci voleva ambizione per fare politica e lui questa ambizione non ce l'ha, lui ha altre ambizioni. È un mondo corrotto che lo disgusta e Ovidio invece, non ce lo possiamo più immaginare, come Ovidio invece ama la letteratura, ama la poesia, vuole dedicarsi interamente agli studi filologici. Ovidio fin da giovanissimo si dedica quindi a comporre versi, si mette ben presto in evidenza per la facilità con cui riesce a farlo, come era di moda allora, una moda che arriva da Atene, da Alessandria. I suoi versi li recita il pubblico e in breve tempo riscuote un grande successo. Per il suo talento Ovidio viene subito invitato ad entrare nel circolo letterario più importante di Roma. Abbiamo detto che i circoli letterari a Roma hanno una grande importanza. Il circolo di Marco Valerio Messalla Corvino. Guardate, questo personaggio, ora non possiamo aprire una parentesi su Messalla Corvino, che è un personaggio importante, ma guardate, potete farlo voi questa settimana, potete prendere questa iniziativa. Perché Messalla Corvino merita di essere riconosciuto. Potete utilizzare due strumenti fondamentali: uno è l'enciclopedia, che avete tutti, avete in capo l'enciclopedia, abbiamo vissuto un tempo in cui tutti gli italiani hanno comprato l'enciclopedia, l'hanno messa lì, poi l'hanno lasciata lì, l'hanno polverato ogni tanto. Usatela, è uno strumento utile. D'Alembert e Diderot sono sempre riconoscenti di fronte a questa. Ne abbiamo studiati anche solo. E poi va bene, c'è la rete, lo so che siete tutti navigatrici e navigatori, collegatevi alla rete, troverete, ci sarà un sito su Messalla Corvino, immagino, forse, non lo so bene, ma sull'enciclopedia comunque lo trovate. Nel circolo letterario, così sapete chi è? Nel circolo letterario di Messalla Corvino, Ovidio frequenta i migliori poeti di questo periodo, perché si riuniscono tutti lì, Orazio, Properzio, Tibullo. Conosce di sfuggita anche Virgilio. La prima opera che Ovidio compone è una tragedia che si intitola Medea. Il riferimento quindi alla cultura greca, vedete, ormai è esplicito. Il testo di quest'opera però è andato perduto, noi non lo possediamo. Poi la pubblicazione delle sue prime elegie amorose, intitolate Amores e Eroides, Amores gli amori, Eroides le eroine, gli procura un successo strepitoso. Ovidio a 30 anni diventa il poeta prediletto degli ambienti mondani ed è l'interprete della vita elegante, disimpegnata della città, perché con la fine delle cosiddette guerre civili e con tutto il potere nelle mani di Augusto, Roma può godere di un periodo di pace, Augusto se ne è vantato molto, no? La porta del Tempio di Giano viene solennemente chiusa dall'imperatore con una imponente cerimonia nel quale dice Giano sono io, della quale anche Ovidio è protagonista, come cantore dell'armonia, della concordia, della prosperità e dell'amore erotico. Infatti poco dopo Ovidio pubblica uno dei suoi capolavori, Ars Amandi, l'arte di amare, un'opera erotica che fa scandalo, ma che rivela tutta la sensibilità e il senso dell'umorismo che Ovidio possiede. Alla morte di Messalla Corvino, nel 3 d.C., qualcosa cambia in Ovidio, perché la sua produzione letteraria, ma qualcosa cambia nell'aria, c'è qualche cosa che non va, anche perché Augusto, più che un grande benefattore di quella che era la Repubblica, lui continuava a dire di avere istituito la Repubblica, no? Tutte le istituzioni ce l'aveva lui, no? Lui era tutto, no? era console, pretore, tutte le in realtà Augusto, molto abilmente, perché uno dei più grandi uomini di potere che siano mai esistiti, diventa un despota, e sta chiuso, si è chiuso nella sua cittadella lì perché temeva tutti, a cominciare dalla sua famiglia, la sua figlia, la sua nipote, che attentano la sua vita. Ma però è un grande uomo di potere, una persona molto intelligente, ma chiaramente non è che aveva ripristinato la dinamica della Repubblica. In Ovidio quindi cambia qualcosa, la sua produzione letteraria si trasforma completamente, nascono due opere di poesia meno frivola e molto più impegnata, Le Metamorfosi e I Fasti. Ora, in questo periodo Ovidio si sposa con una signora che si chiama Fabia, con la quale aveva da tempo una buona relazione affettiva, una coppia di fatto. Voi già sapete, è molto più facile fare coppia di fatto al tempo di Augusto che oggi, anche se Augusto era un moralista in questo senso. Voi già sapete, ma ci può essere chi non lo sa o chi lo ha dimenticato, che da un giorno all'altro la vita di Ovidio cambia radicalmente nell'8 dopo Cristo, cioè quando Augusto d'autorità con un telegramma lo spedisce in esilio a Toni, presso l'odierna città di Costanza in Romania, sulla costa del Mar Nero, non distante dalla foce del Danubio. Voi direte, bel posto, oggi magari, ma allora Tomi era, come dire, andare alla Cayenna, cioè un posto inospitale, siamo sul confine orientale dell'impero, il più pericoloso, dove c'erano i Daci, i Geti, che rivendicavano la loro libertà e facevano una resistenza accanita contro i Romani. E lontanissimo da Roma e dalla vita agiata che Ovidio conduceva nella capitale. Ora, i motivi di questo provvedimento, guardate, che era un soggiorno obbligato più che un vero e proprio esilio, perché non c'è mai stato un processo e l'esilio veniva dato dopo una condanna, ma Ovidio non è stato processato, cioè l'esilio veniva dato come pena, no? E quindi è un soggiorno obbligato e quindi i motivi non sono mai stati chiariti con precisione. Gli studiosi di filologia hanno lavorato a lungo, si continua a fare delle ipotesi. Ovidio, nelle sue lettere da Tomi, attribuisce la causa a duo crimina. Carmen, guardate lì c'è una R che c'è una E che è diventata R, ma voi riportatela. Carmen et error. Due colpe ho avuto, di due colpe vengo accusato. Una poesia è un errore, un poema o un errore. Ora, si è ipotizzato per molto tempo che il Carmen, il componimento poetico incriminato, potesse essere Arsamandi, ma guardate, questa ipotesi non è sostenibile perché quest'opera al tempo dell'esilio era già stata pubblicata da molti anni, semmai è proprio Le Metamorfosi a contenere un concetto inviso ad Augusto, che vorrebbe cristallizzare tutto, e lui lo ha fatto a decreti, la cristallizzazione della società per tenere in mano il potere, mentre tutto si trasforma, no? E quindi Ovidio glielo manda a dire, cioè è inutile che tu cerchi di far sì che tutto diventi eterno, la tua persona stessa, tutto si trasforma, anche tu morirai, tutto passerà anche in te, cioè questo. E quindi può darsi che Augusto abbia letto in quest'opera una satira contro di lui, e lui era molto suscettibile, molto geloso del grande successo pubblico di Ovidio, che nei sondaggi veniva preferito all'imperatore dalla maggioranza dei romani. Ora, mentre invece per quanto riguarda l'error, cioè l'errore che è costato ad Ovidio l'allontanamento da Roma, si pensa che il poeta sia stato coinvolto, ve l'ho detto, a un certo punto è cambiato il clima. Cioè l'opposizione ad Augusto trama naturalmente, no? Si è sempre tramato a Roma, lo vedremo, no? E quindi è chiaro che un sistema come era quello, era una dittatura militare, quindi è evidente che c'erano tutta una serie di strutture che invogliavano alla trama, i servizi deviati, e Gladio, e l'FP2, no, erano cose così, ecco che, c'era questo meccanismo. Noi poi avremmo potuto ereditare tutte queste cose, meno male siamo stati saggi da non farlo, ma quindi si pensa che sia stato coinvolto Ovidio in un grave scandalo sul quale è stato fatto calare il silenzio, cioè la congiura contro Augusto, organizzata, o perlomeno nella quale c'era soprattutto sua nipote Giulia Minore, che era una ragazzina molto ardita, con la quale Ovidio aveva una relazione non ben identificata, ma una relazione culturale soprattutto, una ragazzina inviperita contro il nonno, il quale aveva già esiliato sull'isola di Ventotene nel 2 a.C. sua madre Giulia Maggiore, la quale si era ribellata contro il padre. Voi sapete che Giulia Maggiore a un certo punto cerca di uccidere questo padre, che gli aveva fatto sposare un generale perché aveva bisogno di andare al potere attraverso l'esercito, poi l'aveva fatto uccidere. Insomma, lei si era affezionata, anche se quest'uomo era più anziano di lei, ma a questa persona, e poi egli aveva fatto sposare un politico perché aveva bisogno di organizzare l'attività in Senato, e poi lo aveva fatto eliminare, lei si era affezionata anche a questo, poi gli aveva fatto sposare uno sponsor, no? Sapete, è una storia molto affascinante questa qui, cioè uno sponsor perché uno stilista, perché Augusto aveva bisogno di dare un stile alla sua persona, voleva essere divinizzato, eccetera, e anche questo è stato eliminato. Allora questa cosa fa questa fanciulla? A un certo punto un giorno la vuole strozzare, e lui naturalmente non la fa uccidere, ma la manda a Ventotene. Siete stati sull'isola di Ventotene? Sull'isola di Ventotene, che i romani chiamavano Pandataria ed era di proprietà di Augusto, ci sono i resti della villa, la villa di Giulia, in cui fu reclusa Giulia Maggiore. Guardate, è molto affascinante quel posto, sono rimaste delle mura, ma è affascinante il vento che passa in quelle mura e urla il vento lì. Sono le grida di Giulia che urla contro suo padre, ecco, verso Roma, si possono sentire. Quindi fate una visita all'isola di Ventotene con una guida del Lazio o sulla rete, e anche Giulia Minore, come Ovidio, un certo numero di persone, viene allontanata da Roma, lei viene esiliata nel Bruzio, oggi siamo in Calabria, sull'Aspromonte, e morirà nel 28 d.C. in esilio, ma in questo affare è calato il silenzio, è stato rimosso, noi non sappiamo nulla di questa questione. Tutti i documenti sono stati sistematicamente fatti distruggere da Augusto. Ufficialmente Giulia Maggiore e Giulia Minore vengono accusate di immoralità. Augusto si presenta come un grande moralista, no? Sono immorali, qui vanno mandati in esilio. E su Ovidio però non pesano accuse. Lui ce n'è solo un telegramma, e siccome non è un eroe, prende e immediatamente se ne va. Dove deve andare? Dove c'è scritto? Se domani non hai preso il treno dalla stazione Termini, sei andata a Ostia, hai preso la nave, sei andato, ci succederà qualcosa, e lui va. A Roma i libri di Ovidio vengono tolti dalle biblioteche, meno male che proprio per questo poi sono stati conservati, e Antonio Ovidio scrive ancora delle opere importanti, i Tristia, tristezze, le lettere dal Ponto, quindi le lettere dal Mar Nero, e scrive anche un poemetto intitolato Ibis, che noi abbiamo studiato nel percorso di 2 anni fa, forse ve lo ricordate, ne abbiamo anche letto alcuni frammenti. Tutti i tentativi che la moglie Fabia fa per ottenere la grazia al marito vengono respinti da Augusto. E anche il successore Tiberio non toglie il divieto. Ovidio muore d'esilio a Tomi probabilmente nel 17 d.C. Ora, molti di voi hanno letto l'illuminante romanzo intitolato Dio è nato in esilio, no? Scritto da Vintila Horia, antichista romeno. Se non lo avete ancora letto, cercatelo in biblioteche, leggetelo, rileggetelo, è un bellissimo romanzo, è il diario di Ovidio a Tomi, in cui Horia, che è un bravo antichista, ricostruisce con le opere di Ovidio quella storia sotto forma di romanzo. E abbiamo incontrato Ovidio perché vogliamo osservare una delle sue opere che in questi anni non abbiamo ancora avuto occasione di studiare, e ora, dopo 28 anni, è venuto il momento, l'abbiamo citata qualche volta, ma perché il contenuto di quest'opera ci serve per riflettere sul tema che stiamo trattando. Abbiamo detto che agli albori delle antiche tradizioni romane c'è la cosiddetta cultura januaria, e noi sappiamo che questa dicitura fa riferimento al nome del dio Janus. Che cosa ha da comunicarci in funzione della didattica della lettura e della scrittura Ovidio sulla cultura januaria? Da Catone il censore non abbiamo potuto sapere nulla in proposito, perché, come abbiamo potuto constatare, della sua opera intitolata Origines ci sono giunti solo dei frammenti. Catone il censore si sbagliava quando temeva che le antiche tradizioni romane sarebbero state dimenticate a causa dell'invadenza della cultura greca, perché in realtà il processo di integrazione intellettuale tra il mondo greco e il mondo latino, sorretto da un cospicuo investimento in intelligenza, ha contribuito a rafforzare la memoria. Invece l'opera di Ovidio che questa sera dobbiamo studiare si intitola Fasti. Prima di occuparci del testo dei Fasti, è obbligatorio, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, fare il punto sulla cronologia delle opere di Ovidio, perché è il momento più alto in cui è avvenuta l'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Ecco, e guardate sul punto 5 del repertorio, la produzione poetica di Ovidio è molto vasta, ci è giunta quasi completa, questo dimostra il fatto che la sua opera è stata pubblicata e ripubblicata, copiata e ricopiata, utilizzata e riutilizzata. Le studiose e gli studiosi di filologia l'hanno ripartita in quattro periodi. Del primo periodo, che è stato chiamato giovanile, dal 25 al 13 avanti Cristo, è gli Amores, un'opera composta di 49 elegie, sono circa 4500 versi dedicati a una donna che si chiama Corinna. Poi le Eroides, le eroine, un'opera composta da 21 lettere d'amore. Sono quasi sempre amore sfortunati, lettere d'amore di donne famose ai loro amanti. Noi abbiamo letto qualche anno fa la lettera di Elena a Paride, che la pianta in alto quando, ricordate, no? Il secondo periodo, dal 13 avanti Cristo al 3 dopo Cristo, chiamato delle opere erotiche, comprende Alcamandi, 2300 versi sui modi di accendere l'amore, poi i trattatelli Remedia Amoris, cioè sui modi per liberarsi dall'amore, e Medicamina Facei Femine, medicamenti al volto femminile, della quale restano solo 50 distici. Quest'opera, guardate, tratta della cosmesi per rendere più bello il volto femminile, compreso butolino, acido ialuronico, che oggi vanno per la maggiore, ecco, vedete, quindi sembrano cose nuove. Invece, ora, del terzo periodo, dal 3 all'8 d.C., chiamato della maturità, è il poema Le Metamorfosi, 15 libri per complessivi 12.000 esametri, e il poema Fatti, che avrebbe dovuto essere composto da 12 libri, ma Ovidio si interrompe al sesto, 12 come i mesi dell'anno. Nel quarto periodo, dall'8 al 17 d.C., quello dell'esilio, Ovidio compone in Tristia, Tristesse, 50 elegie per complessivi 3500 versi in 5 libri, le epistule ex ponto, cioè le lettere dal Mar Nero, 46 composizioni indirizzate alla moglie e agli amici in 4 libri, e il poemetto Ibis, 322 distici, che sono un elenco molto raffinato, forse vi ricordate, di invettive e di imprecazioni contro un nemico non meglio identificato che abita a Roma e crede di avere un potere assoluto, chissà chi sarà. Noi ne abbiamo letto un frammento nel corso del nostro primo viaggio sul territorio dell'ellenismo. Guardate, se il titolo di qualcuna di queste opere vi incuriosisce particolarmente, potete andare in biblioteca, richiederne il testo e poi lo potete sfogliare e leggerne qualche riga qua e là. Guardate, i libri sono oggetti, i libri si guardano, si toccano, si annusano, si assaggiano e si ascoltano, che vuol dire se ne legge qualche riga, questo è un esercizio da fare per venire in contatto con i libri. L'opera di Ovidio, su cui adesso puntiamo l'attenzione, si intitola Fasti. E il contenuto di quest'opera ci serve per riflettere sul tema che stiamo trattando. Guardate sul punto 6 del repertorio. Il poema intitolato Fasti, che Ovidio scrive tra il 3 e l'8 d.C., è una specie di calendario poetico, in distici elegiaci, che riporta le feste e delle cerimonie romane distribuite mese per mese e analizzate spiegandone le origini, l'etimologia, gli usi e i riti corrispondenti, e quindi nel testo dei fatti troviamo anche la descrizione del dio Janus e di altre figure mitiche interessanti. Guardate, è stato lo stesso Ovidio a suggerire ad Augusto, e quando Augusto lo ascoltava, ma l'ho sempre ascoltato con invidia, ma ascoltava, che il recupero dei valori della religione e delle antiche tradizioni romane sarebbe stato utile a consolidare il suo potere politico. Ovidio inserisce nel suo racconto, sullo stile delle Metamorfosi, vivaci episodi narrativi e descrittivi, facendo grande sfoggio di erudizione, tanto sui temi mitici appartenenti alla cultura ellenistico-alessandrina, quanto sui temi ritenuti patrimonio dell'antica tradizione latina. Cioè, i libri che Ovidio ha composto riguardano i primi 6 mesi dell'anno, ma non ha portato a compimento il progetto iniziale che prevedeva 12 libri, perché le vicende dolorose dell'esilio lo costringono, e nell'anno 8 d.C., a interrompere il suo lavoro. Il testo dei fatti è molto significativo perché Ovidio rivisita l'antica mitologia latina con uno spirito nuovo, cioè molto probabilmente lui conosce il testo delle origini di Catone il Censore, un testo che per lui è ormai arcaico, no? Cioè Ovidio si esprime secondo i modi delle elegie ellenistiche, la sua ispirazione è completamente di natura intellettuale, per cui imprime spessore letterario all'antica tradizione latina, rimuovendo con cura qualsiasi riferimento di carattere religioso o nazionalistico. Ovidio riflette in termini filosofici e con spirito ecumenico, cioè per Ovidio fare cultura significa innescare procedimenti di integrazione tra la sapienza ellenistica, che lui considera un modello, e la civiltà latina, che lui sente come propria e che lui vuole valorizzare, sottraendola al provincialismo un po' xenofobo di impronta catoniana, dell'antica Repubblica. Ora, attenzione, l'altra parola chiave questa sera, la parola fatto, che al plurale, come viene utilizzata da Ovidio, i fatti, richiama imprese gloriose, no? Azioni eroiche, avvenimenti memorabili, cronache indimenticabili, questi sono i fatti. Guardate, il termine fatto al singolare, il fatto, fa riferimento alle parole abbondanza, ricchezza, grandezza, sfarzo, splendore, lusso, magnificenza, suntuosità, ostentazione, opulenza, no? Diciamo un ambiente sfarzoso. Voi quale di queste parole metterete per prima accanto alla parola fatto? Scegliete, scrivetela, fate riferimento alla vostra esperienza personale. Può sembrare un esercizio noioso, difficile, ma non siamo qui a fare cose facili. Cioè, fate la vostra scelta. Che cosa scrive Ovidio nel primo libro dei Fatti a proposito del dio Janus? Il testo di Ovidio ci permette di capire quale visione delle origini, aborigine, avessero gli aborigeni latini. È chiaro che Ovidio, con la sua ammirabile sintesi poetica e con la sua significativa riflessione filosofica e filologica, trasfigura e introduce i contenuti delle antiche tradizioni latine dentro le forme letterarie di stampo ellenistico vere e proprie della mitologia. Leggiamo dal primo libro dei Fatti questo brano, facciamo conoscenza con Janus. All'inizio lui c'era già, prima ancora che mari e terre e cieli figurassero il mondo. Anche lui senza volto, come quel caos confuso e senza misura che pesava inerte nel nulla e aveva forma di sfera. Poi, quando acqua e terra e fuoco non vollero più stare insieme, iniziarono a essere il mare, la terra e il cielo, parti distinte del cosmo, allora tornò uno spettro finalmente degno di un dio. Eppure gli rimase qualcosa di strano, un piccolo segno della dismessa sfericità. Non sembrava avere né davanti né dietro, sulla testa mostrava due volti, posti l'uno nel verso contrario dell'altro. Dove un dio avrebbe avuto normalmente la nuca, lui aveva un altro viso. Questo fatto non era motivo di confusione, al contrario, era segno che lui vigilava sullo spazio nel quale regnava, perché poteva vedere sia davanti che dietro, e adesso che il mondo si era fatto ordinato, il suo sguardo fissava lo spazio, non sarebbe tornato a confondersi ancora. Restava immobile, fermo, a fare il guardiano dei punti più a rischio, dove la distinzione poteva sfuggire, dove il qui aveva inizio e il là terminava. Era il dio di tutti i passaggi e si chiamava Janus, come Iani sono detti i passaggi e Ianua è la porta. Così il dio Janus sorvegliava tutto quanto passava da qui a là, da davanti a dietro, da fuori a dentro e viceversa, reggendo in mano davanti alla porta un bastone di viandante e una chiave. Sarà sempre il dio dell'uscita e dell'entrata, dell'andare e venire, di chi partirà e di chi troverà la via del ritorno. Per questo, quando un esercito romano uscirà per fare la guerra, le porte del tempio di Janus staranno aperte finché i soldati, salvi e trionfanti, non saranno rientrati a casa, così si dirà per indicare lo stato di pace. Ma ad uscire ed entrare non sono solo persone e cose. Janus vedeva entrare la bella stagione, uscire l'inverno, entrare un anno nuovo e uscire il giorno al tramonto. Il tempo andava e veniva in silenzio, un flusso continuo. Il dio guardava passare anche i mesi, senza che si fermassero mai, da bruma a bruma, da solstizio d'inverno a solstizio d'inverno. E adesso che c'era il cielo, che il sole andava e tornava, che passavano i giorni e le notti, lui vigilava sul tempo nel quale regnava. Diceva, il vecchio anno finisce qui, e proprio qui il nuovo comincia, e il tempo acquistava un corso ordinato. E così il mese che segue alla bruma, quello in cui un sole nuovo inizia il cammino, si chiamerà per sempre Januarius. Nel suo primo giorno alle calende tutti si scambieranno gli auguri per buon auspicio e offriranno al dio miele, datteri e fichi secchi, perché la dolcezza passi a tutte le cose, sperando che il tempo a venire possa essere dolce come al suo inizio. Il dio però non stava lì soltanto a guardare, a sorvegliare il cammino del tempo, né aveva anche la conoscenza. più a lungo e prima di tutti, perché riusciva a vedere tutto il passato e tutto il futuro, quanto era trascorso e quando doveva ancora arrivare. Agli esseri umani questa visione non sarà data. Per loro le cose funzioneranno in modo più complicato. Ciascun essere umano, infatti, nel suo cammino lungo la vita, perché anche gli umani, ai noi, verranno ed andranno, si lascerà man mano il tempo passato dietro le spalle e avrà quello futuro davanti. All'avvenire potrà andare incontro, oppure potrà stare fermo ad aspettare che arrivi. Questione di indole, di coraggio. Ma quando si tratterà di volerlo conoscere, sarà come averlo di dietro, nascosto. Non potrà vederlo e non saprà che cosa lo aspetta. Il futuro gli sarà dietro, alle spalle. E quanto al passato, benché gli stia davanti agli occhi, l'essere umano non avrà lunga vita, né sempre buona. A saperne di più, a volte, lo aiuteranno i sogni, facendo vedere avvenimenti futuri o svelando circostanze passate sfuggite allo sguardo. Altre volte gli dèi, inviando segni e messaggi sotto forme diverse, attraverso voci, visioni, voli di uccelli, oracoli o profezie, ma sogni e divinità parleranno linguaggio particolare, ambiguo se non oscuro. Per decifrarlo ci vorranno mediatori speciali, interpreti esperti, arguti indovini o sacerdoti sapienti. Il dio Janus, invece, grazie ai due volti, poteva vedere e sapere quello che c'era dietro. Per lui era nei fatti come averlo davanti, per questo lo conosceva, per questo era signore dello spazio e del tempo. Quando il mondo ebbe inizio e Janus tornò ad avere l'aspetto di un dio, poco a poco, si narra, apparvero ovunque le fonti, i laghi, i fiumi, le valli e i monti coperti di boschi. Apparvero pesci nell'acqua, animali sui prati e nelle foreste, uccelli nell'aria. Solo in ultimo fece il suo ingresso l'essere umano. Forse fu in quel momento che Janus si guardò intorno e scelse la sua dimora, una collina coperta allora di querce e farnetti. Da lassù, si disse, potrò godermi ogni cosa, basta solo aspettare. E da quel colle, Gianicolo lo chiameranno. Si dispose a guardare l'inizio del tempo e dello spazio di Roma. Nonostante la traduzione, perché poi tradurre i versi di Ovidio, comunque ci abbiamo provato a tradurli nel modo più musicale possibile. Credo non ci sia molto da dire poi di fronte alla bravura di Ovidio. Persino Catone il censore, se potesse, dovrebbe ammettere che Ovidio è bravo, non solo perché è romano, ma soprattutto perché ha studiato ad Atene e ha fatto tesoro di tutto ciò che in campo letterario nel corso di due secoli è stato prodotto dal movimento della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. Ora, in questo brano ci sono molti elementi che noi dovremmo mettere in evidenza. Vedete, c'è la creazione, è vista, ecco, dai vari, c'è la creazione, no? Però attenzione, perché il Dio viene dopo, prima c'è già tutto creato, poi ecco, tradizionalmente poi è così. Cioè, in questo brano c'è già la terra, come per esempio il fatto che Ovidio smonti l'idea che la divinazione, cioè l'interpretazione dei segni divini da parte di figure specializzate, possa avere un valore di conoscenza della realtà terrena e ultraterrena. Per lui il vero sapiente è il poeta, cioè, il vero teologo è lo scrivano più che il sacerdote, cioè è lui stesso in quel momento. E guardate, questo tema lo conosciamo bene, perché abbiamo anche nel viaggio dello scorso anno scolastico frequentato la cultura veritica, la cultura biblica, che in proposito è assai esplicativa. No? Sono gli scrivani, sono i poeti che ne scrivono il mondo, che creano il mondo, no? Ecco, con le parole. Se non ci fossero le parole a raccontare il mondo non ci sarebbe, no? E Ovidio fa lo stesso identico ragionamento. Puntiamo adesso l'attenzione su due frammenti. Il primo frammento è in funzione della continuazione della riflessione sul tema dei miti latini delle origini, sul mondo di Janus. E questa sera abbiamo imparato che Janus, il dio della porta, è in origine, quindi ab origine per i romani. Janus è la porta che sta tra il mondo terreno e il mondo ultraterreno e si trova a fare da testimone. Lui non è un creatore, no? In quel primigenio avvenimento mitico che chiamiamo la creazione. E a questo proposito Ovidio ha scritto: quando il mondo ebbe inizio e Janus tornò a avere l'aspetto di un dio, poco a poco, si narra, apparvero ovunque le fonti, i laghi, i fiumi, le valli, i monti coperti di boschi. Le fonti prima di tutto, prima di tutto l'elemento liquido, vabbè, è logico. Come si presenta, secondo l'antica tradizione latina, il mondo di Janus? Guardate, questo mondo si presenta soprattutto in forma acquatica. Prima le fonti, i laghi, i fiumi, e prossimamente lo osserveremo ancora questo mondo, che è mitologicamente animato, con l'ausilio delle opere di Catone il Censore, di Ovidio e di altri autori che, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, incontreremo strada facendo e ci aiuteranno a capire. Il secondo frammento, tratto dal brano dei Fatti di Ovidio che abbiamo letto e sul quale ora vogliamo riflettere, è in funzione dell'incontro con la letteratura contemporanea, che non dobbiamo perdere mai di vista. Abbiamo letto: così il dio Janus sorvegliava tutto quanto passava, da qui a là, da davanti a dietro, da fuori a dentro e viceversa, reggendo in mano davanti alla porta un bastone di viandante e una chiave. Attenzione, questa immagine mitica della figura di Janus, accompagnata da tre oggetti simbolici molto significativi: la porta, il bastone e la chiave, è stata anche utilizzata dalla iconografia del cristianesimo. Queste tre parole chiave sono in origine alla cultura januari, sono parole chiave aborigene. La cultura del cristianesimo, quando ha dovuto rivestire di simboli i suoi personaggi principali, difatti, in relazione a questi oggetti, no, li ha rivestiti. Cioè, non è difficile pensare alle figure di Paolo, che conosciamo bene, e di Pietro, visto il bastone, la porta, la chiave, e visto che abbiamo studiato da poco la letteratura ellenistica di stampo evangelico, su questo territorio continueremo a fare incursioni. E guardate sul punto 7 del repertorio: la figura mitica del dio Janus è legata soprattutto quindi a tre parole chiave. Ecco che cos'è Janus. Janus è, dal punto di vista filologico, tre parole chiave che le abbiamo ereditate e continuiamo ad usarle dal punto di vista letterario e, non so, culturale, antropologico. La parola porta, la porta, il bastone e la chiave. Queste tre parole chiave, appartenenti al glossario della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, cominciamo a costruire il glossario, poi alla fine dell'anno sceglieremo, come al solito, quale forma noi daremo al nostro percorso. Hanno la caratteristica di mettere in risalto la materialità e la praticità tipica dei romani, ma daranno anche vita a efficaci metafore ideali e ci portano ad incontrare uno scrittore contemporaneo molto noto. Noi utilizziamo subito queste tre parole per entrare nella letteratura contemporanea in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che ci ha dato appuntamento sul sentiero di questo itinerario, che si chiama André Gide, lo conoscete, 1869-1951. Guardate, guardando le date tra parentesi, dobbiamo osservare che quest'anno ricorre il 60° anniversario della morte di Gide. No, la scuola lo celebra, chissà chi se lo ricorderà, ma noi ce lo dobbiamo ricordare. Di questo, la scuola ha anche il compito di salvaguardare la memoria, ma a parte le commemorazioni, c'è un motivo didattico per cui questa sera incontriamo André Gide. Intanto precisiamo che Gide è nato a Parigi nel 1869 in una famiglia di religione protestante, per cui possiede fin da bambino una conoscenza, soprattutto in chiave critica, della letteratura biblica, utilizzata, attenzione, sono parole di Gide, più per condizionare che per liberare. Lui da questo ha sentito il peso di questa cultura, poi a un certo punto reagisce. E esordisce giovanissimo in letteratura aderendo alla corrente del simbolismo, ma sapete, a Parigi alla fine dell'Ottocento
Parigi è un grande laboratorio culturale alla fine dell'Ottocento, un teatro di grandi polemiche artistiche e ideologiche, all'interno del quale il giovane Andrei acquisisce molte competenze intellettuali, soprattutto una grande squisitezza stilistica nello scrivere, quando poi entreremo in quel territorio, tra qualche tempo, andremo a Parigi in quegli anni, Parigi è capitale di un secolo, la sua prima opera importante viene pubblicata nel 1897, si intitola I nutrimenti terrestri, poi pubblica L'immoralista nel 2, La porta stretta nel 9, I sotterranei del Vaticano nel 14, Sinfonia pastorale nel 19, I falsari del 25, Se il grano non muore, poi c'è un diario molto interessante per conoscere la vita parigina di quegli anni, del 36, dal 45 fino al 50. Tutte le opere di André Gide, il quale nei suoi romanzi sperimenta anche nuove tecniche di espressione narrativa, quindi va letto con lo stile del leggere multum, quattro pagine al giorno, andrebbero lette perché contengono un'analisi spietata, presentata sotto forma di confessione da parte dei personaggi dei suoi romanzi, che mette in evidenza tutta l'inquietudine che pervade il mondo della cultura europea nel momento di passaggio tra l'Ottocento e il Novecento, un'analisi dolorosa che mette in evidenza l'ansietà di cui è vittima l'individuo a causa dell'ipocrisia del puritanesimo religioso, una delle cose che Gide vuole denunciare, a causa dell'amore che viene vincolato sempre ai sensi di colpa, poi a causa dei nazionalismi esasperati che impediscono alla persona di impegnarsi in politica in senso umanitaristico e internazionalistico, perché ci sono stati che si fa la guerra e si faranno le guerre mondiali. Ora, André Gide nel 1947 ha ricevuto, lo sapete, il premio Nobel per la letteratura, è morto a Parigi nel febbraio del 1951, 60 anni fa. Quindi la scuola consiglia di iniziare a leggere le opere di André Gide, guardate, ha sempre scritto dei romanzi, allora, qui ce ne sono tre in questa pubblicazione, c'è L'immoralista, La porta stretta, Sinfonia pastorale, i romanzi di Gide sono molto contenuti, scrive con uno stile che si avvicina a quello, anche nella forma, vorrebbe scrivere come si scrive la musica, no? In quel momento lì gli scrittori vorrebbero scrivere delle opere che si avvicinano ad altri generi che non sono quelli della letteratura propriamente detta, no? Sperimentando. La scuola consiglia di iniziare a leggere le opere di Gide dal romanzo che si intitola La porta stretta. Ancora meglio, se voi volete divertirvi, potete leggere I sotterranei del Vaticano del 1914, che è un romanzo davvero avvincente, significativo, non è facilissimo, ma nel testo di quest'opera della porta stretta, naturalmente le parole chiave, porta, chiave e bastone fanno da filo conduttore, questo romanzo, il romanzo di Gide, trovate in biblioteca. Ecco perché abbiamo scelto di puntare l'attenzione su questo, sul testo di questo romanzo, perché in esso le tre parole chiave su cui abbiamo riflettuto, il bastone, la porta e la chiave, le prime parole significative del glossario del movimento della sapienza poetica ellenistica di stampo imperiale, giocano un ruolo fondamentale, sono infatti tre simboli che possono essere attribuiti di volta in volta ai tre protagonisti di questo romanzo. C'è un triangolo in questo romanzo, spesso in Gide ci sono dei triangoli, formato da un uomo, Jérôme, due donne, che sono due sorelle, Alissa e Juliette, che sono cugine di Jérôme, e lì scattano dei meccanismi amorosi che sono complicatissimi. Meccanismi amorosi con sensi di colpa pesantissimi e atti di eroismo fuori dalla normalità. Cioè, attenzione, questi elementi vanno presi bene in considerazione, se no non si capisce che cosa vuol dire Gigi. Vuole condannare una situazione dalla quale l'educazione ha costretto le persone a fare a volte delle scelte che diventano drammatiche, in nome poi di che cosa, dice lui, non si sa bene. Lì poi Jérôme è innamorato fin dall'infanzia della prima delle sue due cugine, Alissa, che vive autoreclusa in un ardente fervore religioso, perché è una persona molto religiosa, pur non essendo per nulla insensibile al fascino di Geromanti, preferisce però sottomettere i suoi desideri piuttosto che sottrarsi alle ricorrenti crisi di esaltazione mistica che la travolgono e la inducono a rinunciare. Quindi lei vorrebbe amarlo, no? Completamente quest'uomo, intanto arriva, no? Una preclusione che arriva dal fatto che è un divieto, no? Tutto questo non si può fare. Quando poi Alissa scopre che la sua giovane sorella Juliette è fortemente attratta da Jérôme, da questo uomo, subisce un grave trauma, per cui medita dei gesti autolesionistici, ma poi decide eroicamente di farsi da parte. Ma questo risulta essere comunque un gesto autolesionista. Ora Gide, nella Porta Stretta, mette in scena un affascinante triangolo di esitazioni amorose. Il bello è che, per ironia, lo scrittore ci fa riflettere sul fatto che Jérôme, Alissa e Juliette, mentre fanno a gara ad essere fedeli, no? Per non ferirsi reciprocamente, riescono davvero a essere infedeli a se stessi, perché tutti rinunciano a fare quello che vorrebbero fare, no? E che sarebbe possibile, no? Attenzione quando lo dite, perché sarebbe possibile per tutta una serie di situazioni che poi si risolvono anche. Beh, sono tutti e tre una porta, quindi un oggetto dal quale preferiscono uscire piuttosto che entrare. Sono tutti e tre un bastone, un oggetto che preferiscono usare per appoggiarsi alla sua rigidezza piuttosto che utilizzarlo per camminare, per progredire. E sono una chiave, un oggetto che si passano tra loro trasformato in croce, perché è una chiave anche una forma ambigua, trasformato in croce, trasformato in lettera, trasformato in citazione evangelica, e alla fine il bastone non regge, la chiave non apre e la porta materiale che dà il nome al Dio Janus rimane chiusa. Cioè, ma attenzione, perché questa è una chiave che dobbiamo sapere per leggere, però se no risulta noioso, melenso, e noi diciamo cosa scrive questo? Attenzione, perché dentro invece c'è tutto un gioco sulle parole chiave che naturalmente Gide vuole fare. Ma c'è anche un'altra porta, simbolo nel simbolo, ed è l'evangelica porta stretta. Conoscete, no? Se vuoi entrare nel regno dei cieli devi passare per la porta stretta, anche se è possibile farlo passando da una porta normale. Ora, è sufficiente, si domanda Gide, evocare l'evangelica porta stretta come se fosse un miraggio che rappresenta qualcosa di più dell'amore umano? Ma si domanda André Gide, per passare attraverso l'evangelica porta stretta, che dovremmo scegliere perché porta sulla via della salvezza, è davvero necessario chiudere la porta dell'amore umano? No? E questi sono temi importanti, interessanti, di grande attualità, non tanto per motivi religiosi oggi, ma comunque per motivi psicologici. Alissa se lo impone questo miraggio e muore consunta dal dolore, si spezza così l'implacabile trama di seduzioni e di repulse. Ma leggiamo due pagine dalla porta stretta. Una staccionata nuova chiudeva il cortile. Il cane, sentendomi passare, abbaiò. Più avanti, dove il viale finiva, svoltai a sinistra incontrando nuovamente il muro del giardino, e stavo per arrivare al punto del faggeto parallelo al viale da cui provenivo quando, passando davanti alla porticina dell'orto, mi venne all'improvviso l'idea di entrare in giardino di lì. La porta era chiusa, ma il cavistello interno poneva solo una debole resistenza che avrei vinto con una spallata. In quel momento sentii un rumore di passi, mi nascosi in una rientranza del muro. Non potevo vedere chi usciva dal giardino, ma udì, sentii che era Alissa. Fece tre passi avanti e chiamò debolmente: Jérôme, sei tu? Il cuore mi batteva all'impazzata, si fermò. Dalla mia gola non usciva alcun suono. Lei ripeté più forte: sei tu, Jérôme? sentendola chiamare in questo modo, provai una fortissima emozione che mi fece piegare le ginocchia. Poiché continuava a non rispondere, Alissa fece qualche passo, voltò il muro ed improvviso me la sentì accanto, accanto a me, che mi nascondevo il volto col braccio come temendo di vederla all'improvviso. Restò qualche istante così china verso di me che le coprivo di baci, le mani diafane. «Perché ti nascondevi?» disse semplicemente, come se quei 3 anni di separazione non fossero durati che qualche giorno. «Come hai capito che ero io? T'aspettavo, mi aspettavi», risposi, così sorpreso che non potevo se non ripetere in modo interrogativo le sue parole, e dato che rimanevo fermo dov'ero, continuò: «Andiamo fino alla panchina». «Sì, sapevo di doverti rivedere ancora una volta. Da 3 giorni vengo qui ogni sera e ti chiamo come ho fatto stasera. Perché non rispondevi? Se tu mi avessi sorpreso sarei andato via senza vederti. Se tu non mi avessi sorpreso sarei andato via senza vederti, dissi facendomi forza contro l'emozione che in un primo momento mi aveva sopraffatto. Soltanto dato che sono di passaggio alle Havre, volevo fare una passeggiata per il viale, girare intorno al giardino, riposarmi qualche minuto sulla panchina della marmiera, dove pensavo che tu venissi ancora a sederti, e poi guarda che cosa vengo a leggere qui da 3 sere, mi interruppe lei porgendomi un fascio di lettere. Le riconobbi, erano quelle che le scrivevo dall'Italia. In quel momento alzai lo sguardo su di lei. Era straordinariamente cambiata, così magra e pallida che mi si strinse il cuore per la pena. Appoggiandosi con tutto il peso sul mio braccio, come se fosse il suo bastone, si stringeva a me come se avesse avuto paura o freddo. Era ancora in lutto stretto. Il merletto nero che portava in guisa di acconciatura e che le incorniciava il volto doveva far risaltare ancora di più il suo pallore. Sorrideva, ma sembrava sul punto di venire meno. Preoccupato mi informai se in quel momento fosse sola a casa. No, Robert viveva lì con lei. Juliette ed Edouard, con i 3 bambini, erano venuti a trascorrere con lei il mese di agosto. Giunti alla panchina ci sedemmo e per qualche istante la conversazione si trascinò con scambi di notizie banali. Si informò sul mio lavoro. Risposi di maravoglia. Avrei voluto farle sentire che il lavoro non mi interessava più. Avrei voluto deluderla come lei mi aveva deluso. Non so se vi riuscì, ma non lasciò trasparire nulla. Quanto a me, pieno a un tempo di risentimento e d'amore, mi sforzavo di parlare nel tono più brusco possibile, irritato con me stesso per l'emozione che mi faceva a tratti tremare la voce. Il sole calante, che era restato per qualche tempo nascosto da una nuvola, riapparve sulla linea dell'orizzonte, quasi di fronte a noi, inondando i campi spogli di una ricchezza vibrante e ricolmando di un'improvvisa profusione lo stretto valloncello che s'apriva ai nostri piedi. Poi scomparve. Restavo abbagliato in silenzio. Ancora una volta mi sentivo circondato, pervaso da quella specie di estasi dorata in cui ogni sentimento svaniva. E non sentivo in me null'altro che amore. Alissa, che era rimasta china, appoggiata a me, si raddrizzò, tirò fuori dal corpetto un piccolo involto di carta velina, fece il gesto di porgermelo, esitò, parve indecisa e finalmente, rispondendo al mio sguardo sorpreso, perché mi sembrava che l'involto contenesse una chiave: «Jerome, ascolta, qui c'è la mia croce, di ametiste. La porto con me da 3 giorni perché da tempo volevo dartela». «Che vuoi che ne faccia?» risposi piuttosto bruscamente. «Conservarla come mio ricordo per tua figlia». «Che figlia?» esclamai guardandola senza capire. «Ascoltami con calma, te ne prego. No, non guardarmi così. Non mi guardare, mi è già difficile parlare. Ma questo voglio dirtelo a tutti i costi. Senti, Jerome, ti sposerai un giorno?» «No, non rispondere, non interrompere, ti supplico. Soltanto vorrei che tu ricordassi che ti ho molto amato e già da molto tempo, da 3 anni, pensavo che questa croce che ti è cara, una figlia tua l'avrebbe portata un giorno in ricordo di me, o senza sapere da chi proviene, o forse potresti anche darle il mio nome». La voce le mancò e tacque. «Perché non dargliela tu stessa?» esclamai quasi con ostilità. Tentò nuovamente di parlare, le sue labbra tremavano come quelle di un bimbo in lacrime, eppure non piangeva. Il fulgore straordinario dello sguardo le inondava il volto di angelica sottumana bellezza. «Alissa, chi mai dovrei sposare? Eppure lo sai che posso amare solo te. A un tratto, stringendola quasi bruscamente tra le braccia, le coperti di baci appassionati la bocca, per un istante la tenni abbandonata, quasi riversa contro di me, vidi il suo sguardo smarrirsi, poi le sue palpebre si abbassarono, disse, e non udrò mai nulla di più giusto e melodioso del timbro della sua voce, abbi pietà di noi, mio caro, non sciupare il nostro amore. Forse disse anche, non comportarti da vile. O forse lo dissi io stesso, non so più, ma all'improvviso, cadendo in ginocchio davanti a lei e cingendola religiosamente con le braccia, se mi amavi tanto, perché mi hai sempre respinto? Vedi, prima aspettavo il matrimonio di Giulietta, potevo capire che volessi aspettare anche la sua felicità. Ora è felice, l'hai detto tu stessa, per molto tempo ho creduto che volessi continuare a vivere accanto a tuo padre, ma adesso siamo soli, tutti e due. Oh, non ripiangiamo il passato, mormorò lei. Adesso ho voltato pagina. Siamo ancora in tempo, Lisa. No, caro, non siamo più in tempo. Non siamo stati più in tempo dal giorno in cui, per amore, abbiamo intravisto l'uno per l'altro qualcosa di più che l'amore. Grazie a te il mio ideale era salito così in alto che ogni felicità umana l'avrebbe fatto precipitare. Ho pensato spesso a quella che sarebbe stata la nostra vita insieme, appena non fosse stato più perfetto, non avrei potuto più sopportare il nostro amore. Avevi pensato a quella che sarebbe stata la nostra vita l'uno senza l'altro? No, mai. Adesso lo vedi, da 3 anni senza te vado errando come un miserabile. Cadeva la sera. Fa freddo, disse, alzandosi e avvolgendosi così strettamente nello scialle che non potei prendere di nuovo il braccio. E lei era il bastone di se stessa. Ti ricordi quel versetto della scrittura che ci dava tanto da pensare e che temevamo di non capire bene? Non hanno ottenuto quanto era stato loro promesso perché Dio riservava loro qualcosa di meglio. Credi ancora a queste parole? Devo crederci. Camminammo qualche istante fianco a fianco senza dire più nulla, poi riprese. Capisci, Jerome, il meglio. E all'improvviso le lacrime risalirono agli occhi, mentre ripeteva, il meglio. Eravamo giunti di nuovo alla porticina dell'orto, da cui poco prima l'avevo vista uscire. Si volse verso di me. Addio, disse. Non venire oltre. Addio, Jerome. Adesso comincia il meglio. Per un istante mi guardò, trattenendomi e insieme, allontanandomi da sé, con le braccia tese, le mani sulle mie spalle, con gli occhi pieni di un incredibile amore. Appena la porta fu richiusa, appena l'ebbi udito tirarsi il chiavistello alle spalle, mi lasciai cadere contro quella porta, in preda ad un accesso di disperazione, e lungamente restai a piangere nella notte perché la chiave era una croce che non apriva porte, e la croce è spesso un bastone troppo rigido da tollerare. Molto probabilmente Catone il censore, di fronte a un personaggio femminile come Alissa, si sarebbe trovato a disagio, lui che nelle donne, non solo nelle donne ma anche negli uomini, apprezza soprattutto la capacità di stare in silenzio, di non parlare a proposito. Abbiamo iniziato questo itinerario leggendo e riflettendo su un frammento tratto dall'opera Origines di Catone il censore. Ora terminiamo il percorso di questa sera leggendo un altro frammento di quest'opera sul quale torneremo a riflettere nel corso del prossimo itinerario, dedicato ad un personaggio mitico che si chiama Lara, ma anche Tacita. Si tratta di una ninfa o di una linfa. Le due cose sono simili. Origines. Tacita vuol dire che fa tacere. La ninfa Lara è diventata una dea di nome Tacita, che è stata sempre invocata da chi vuole comportarsi da persona per bene, visto che a Roma essere di poche parole è da considerarsi una grande virtù per uomini e donne. Parla per ultimo, taci per primo, afferma un noto precetto. In origine Tacita difendeva tutte le persone vittime della loro eccessiva loquacità, soprattutto le donne, sempre inclini, si sa, a parlare troppo e anche male. La storia di Lara, d'altronde, ha insegnato che le donne riescono a stare zitte solo se si strappa loro la lingua. Aveva ragione Plutarco di Cheronea a dire che Catone era tremendo. La muta dea del silenzio aveva e ha ancora il potere di proteggere dalle parole degli altri, cucendo labbra di maldicenti, bloccando lingue di nemici pettegoli. Finire nella bocca degli altri è sempre stato per noi romani un pericolo serio. Si tratta di una questione di pubblica reputazione, di prestigio sociale e di onore. Il mondo di Janus, il mondo dei miti latini delle origini, è popolato di creature acquatiche come Ondina. Ve la ricordate Ondina? L'abbiamo incontrata nelle settimane scorse. E anche Lara, che diventa la dea Tacita mediante una storia di metamorfosi, che ci racconta Ovidio nei Fatti, è una linfa o ninfa dell'acqua. Qual è la sua storia? E perché su questa storia dobbiamo riflettere? E chi sono le ninfe o linfe che abitano il mondo acquitrinioso di Janus? È un mondo abitato soprattutto da linfe, e la linfa è fondamentale in natura. A questi e ad altri interrogativi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, cercheremo di rispondere la prossima settimana, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune come il silenzio. Non il silenzio che strappa le lingue, ma il silenzio per meglio poter riflettere. L'apprendimento permanente poi è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui. Se 39 milioni di ignoranti ci sono in Italia, così dice il titolo di quell'articolo, bisognerebbe promuovere l'apprendimento permanente attraverso l'alfabetizzazione culturale e funzionale. Quindi accorrete numerose e numerosi, pensando che se vogliamo andare veloci forse è utile andare da soli, ma se vogliamo andare lontano è bene andare tutti insieme. Il viaggio nel mitico mondo di Janus, il dio della porta, del bastone e della chiave, su queste parole dovremo ancora riflettere, continua. Buonanotte. Bravo.